Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Barabash si fece avanti. Fulminò con lo sguardo Colnay, col quale non andava mai d'accordo. Non aveva ancora digerito la faccenda del berretto sul campo. Tuttavia adesso non c'era proprio nulla da fare. Posò sul tavolo verde dei professori il timbro di gomma e oltre al timbro il cuscinetto dell'inchiostro nello scatolino di latta. Il professore lesse la dicitura del timbro. C'era scritto «Società raccoglitori di stucco, Budapest 1889». Il professore trattenne a stento un sorriso e scosse un'altra volta il capo. Ciò vedendo, Barabash si fece coraggio e allungò la mano per riprendere il timbro, ma il professore glielo impedì. «Che vuoi?» «Scusi, signor professore», disse con impeto Barabash, «io ho giurato di difendere il sigillo, di non lasciarmelo prendere a costo della vita». «Silenzio!» intimò il professore mettendosi in tasca l'oggetto della bizzarra contesa. Ma Barabash non era ormai disposto a tacere. «Allora», disse, «bisogna togliere anche la bandiera a cele». «C'è anche una bandiera», fece il professore. «Vediamola, tirala fuori, cele». Il damerino cavò di tasca una bandierina proprio microscopica, con tanto di asta di filo di ferro. Anche questa bandiera, come quella del campo, era stata fatta da sua sorella. In genere, tutto ciò che si doveva cucire lo faceva la sorella di cele. La bandierina era rossa, bianca e verde e portava la scritta seguente: «Società raccoglitori di stucco, Budapest 1889. Giuriamo di non rimanere schiavi». Osservò il professore. «Chi è quell'aquila che ha scritto rimanere con due M?» Nessuna risposta. Il professore ripeté allora la domanda con voce tonante. A cele venne un'idea. Che bisogno c'era di compromettere un compagno? L'errore risaliva a Barabash, ma perché farlo sgridare? Disse pacatamente: «L'ha scritto mia sorella». E inghiottì un po' di saliva. Certo, non era ben fatto da parte sua dire una bugia a scapito della sorella, ma così aveva salvato un compagno. «Scusi, professore, secondo me Barabash non doveva tradire la bandiera», osservò stizzito Colnay. Barabash dal canto suo non volle giustificarsi. «Se la piglia sempre con me, quello. Io dico, invece, che avendomi tolto il timbro, la società non esisteva più». «Silenzio!» tuonò il professore troncando ogni discussione. «Silenzio! Adesso vi aggiusto io. La società è sciolta fin da questo momento, e guai a voi se mi toccasse di sentirne parlare ancora una volta. Avrete tutti un 6 in condotta, e anzi, Weitz, come presidente, un 5. «Scusi», fece sapere con grande modestia Weitz, «io proprio oggi dovevo uscire di carica. Oggi ci doveva essere l'assemblea generale per l'elezione del nuovo turno mensile di presidenza, e il candidato alla presidenza era Colnay», precisò Barabash svelto svelto sogghignando. «Non importa», sentenziò il professore, «domani intanto resterete tutti in classe fino alle 2 per castigo. Imparerete a vivere. Ora potete andare». «Riverisco», dissero ad una voce i ragazzi, e s'avviarono. Approfittando di quel momento di confusione, Weitz allungò la mano per riprendere lo stucco, ma il professore se ne accorse. «Vuoi lasciarlo stare, sì o no?» disse. Weitz, con candore ingenuo, chiese: «Lo stucco non ci viene restituito?» «No, anzi, se c'è chi ne abbia ancora, me lo dia, e subito, perché se vengo a scoprire che si tenta di disubbidirmi, prenderò i più severi provvedimenti». A quelle parole si fece avanti Lezik, che fino allora non aveva mai detto verbo. Si tolse di bocca una pallottola di stucco e la schiacciò come a impastarvela sul pezzo della società, con visibile rincrescimento e con la mano sporca. «Ce ne hai dell'altro?» Invece di rispondere, Lezik spalancò la bocca, mostrando così che non ne aveva più. Mettendosi il cappello, il professore ribadì: «E che non debba neppur per scherzo sentir parlare da capo di fondazioni di società. E adesso via, a casa». I ragazzi sgusciarono muti, mogi, fuori dalla sala. Soltanto uno di loro disse piano: «Riverisco». Era Lezik, il quale prima, con la bocca ancora impastata di stucco, non aveva potuto salutare il professore. Il professore se ne andò, e i componenti della disciolta società, rimasti soli, si guardarono con tristezza. Colnai riferì a Boca, che li aveva aspettati, la storia dell'inchiesta. Boca respirò sollevato. «Ero in ansia», disse, «perché temevo che qualcuno avesse tradito il nostro campo». Nemeshek mormorò ad un tratto sottovoce: «Guardate qui, mentre il professore vi interrogava, io che ero vicino alla finestra, è una finestra con un vetro rimesso da poco, io...» Non disse di più, mostrò invece un pezzo di stucco fresco. Gli altri lo guardarono ammirati, entusiasti. Weitz ebbe un lampo di gioia negli occhi. «Se cede lo stucco», disse, «la società esiste ancora. Terremo l'assemblea generale al campo». «Al campo, sì, al campo!» gridarono tutti gli altri e sfrecciarono di corsa giù per le scale. Per le scale echeggiò l'inno di guerra dei ragazzi della via Pal.
Oh! Oh!
Uscirono dal portone a rotta di collo, eccetto Boca, che era in disparte e camminava col solito passo. Non si sentiva allegro, ecco. Pensava di continuo a Gereb, al traditore che aveva retto la lanterna sull'isoletta dell'orto botanico. Assorto in questo pensiero, si diresse a casa, dove non appena ebbe finito di desinare, si mise a studiare la lezione di latino per il giorno dopo. Alle 2:30, solo il Signore sa come riuscirono a far così presto, i componenti della società dello stucco erano sul grund. Barabash doveva venire direttamente da tavola, perché ancora se la stava vedendo con una grossa crosta di pane. S'era fermato alla porta in attesa di Colnai per dargli uno scapaccione. Aveva passato la misura, quel Colnai. Quando tutti furono presenti, Weitz li chiamò fra le cataste del legname. «Dichiaro aperta l'assemblea generale», disse gravemente. Colnai, che aveva già ricevuto e anche restituito lo scapaccione, era del parere che, nonostante la proibizione del professor Ratz, la società dovesse continuare. Ma Barabash volle esprimere il suo sospetto. «Parla così», insinuò, «perché ora toccherebbe a lui la carica di presidente. Ma io dico che basta con la società dello stucco. Voi altri diventate presidenti, uno dopo l'altro, e a noi ci tocca sempre masticare lo stucco senza nessun utile. A me ormai fa schifo, ma dovrò sempre avere in bocca quella pasta attaccaticcia». Nemeshek fece cenno di voler parlare. «Domando la parola», disse rivolto al presidente. «Il signor segretario chiede la parola», annunciò serio serio il presidente.
«Benvenuti in Audible»,
agitando un campanellino da 2 centesimi. Ma Nemeshek, segretario della società dello stucco, si sentì proprio in quel momento strozzare la parola in gola. Aveva visto Gereb accanto a una delle cataste di legname. Nessuno lì sapeva di Gereb quel che sapeva lui, ossia ciò che egli stesso aveva potuto vedere insieme con Boca nella sera memorabile. E ora Gereb si aggirava solingo fra le cataste e, anzi, in quell'attimo stava avviandosi di corsa verso lo stambugiotto dove abitava insieme col cane il guardiano slovacco. Nemeshek sentì che era un suo sacrosanto dovere tener d'occhio il traditore e sorvegliarne ogni passo. Boca gli aveva ordinato che, fin tanto non fosse arrivato lui, Gereb doveva ignorare di essere stato visto attorno alla lanterna in combutta con le camicie rosse, lasciargli cioè credere che nessuno sapesse nulla. Ma ora Gereb era presente e gironzolava nel grund, e Nemeshek voleva sapere a tutti i costi il perché di quel suo dirigersi alla capannetta dello slovacco. Perciò disse a Weitz: «La ringrazio, signor presidente, ma per ora rinuncio alla parola. Terrò un'altra volta il mio discorso. M'è venuto in mente che ho una cosa urgentissima da fare». Weitz suonò il campanellino e disse: «Il signor segretario rimanda il suo discorso». Il signor segretario, d'altronde, s'era già messo a correre, non per inseguire Gereb, invece per aggirarlo. Attraversò di galoppo il campo e uscì in via Pal. Poi piegò nella via Maria per precipitarsi come un forsennato verso il portone della segheria. Poco mancò che non venisse investito da un grosso carro di legna che, ondeggiando, usciva sulla strada proprio in quel momento. Il fumaiolo sbuffava come sempre, mandando fuori le nuvolette di vapore candido. La sega a vapore gemeva dolorosamente come se volesse dire «Attento! Attento!». «Certo che sto attento», diceva fra sé Nemecek, sempre correndo. Attraversato il bizzarro edificio della segheria, il biondino filò in direzione della casupola del guardiano. Il tetto della casupola era spiovente e un orlo quasi toccava la catasta che si ergeva dietro. Nemecek si arrampicò sulla catasta e vi si stese bocconi nella miglior positura per spiare dalle fessure le cose che sicuramente presto sarebbero successe. Che cosa poteva voler Gereb dallo slovacco? Si trattava di un tranello ideato dalle camicie rosse? Nemecek risolvette di ascoltare questo colloquio qualunque fosse il rischio. Oh, che onore gliene sarebbe derivato! E come avrebbe potuto essere fiero dopo aver scoperto un nuovo tradimento? Mentre stava lì ad aspettare e a scrutare, ecco che vide Gereb. Il ragazzo s'avvicinava cautamente alla casupola, voltandosi di tanto in tanto come chi teme d'essere seguito da qualcuno. Quando poi fu sicuro che nessuno gli veniva dietro, filò di corsa alla meta. Lo slovacco era seduto tranquillamente sulla panca dell'ingresso e fumava nella pipa le cicche che i ragazzi via via gli portavano, perché tutti raccoglievano cicche per Jano. Il cane che gli stava vicino saltò su. Abbaiò 2 o 3 volte contro Gereb, ma come si accorse che si trattava di una persona su per giù di famiglia, tornò ad acciambellarsi in pace. Gereb si accostò così tanto a Jano che il tetto dello stambugiotto li coperse tutte e due agli occhi di Nemecek. Ma il biondino, fattosi vieppiù audace, passò dalla catasta al tetto, badando a muoversi il più piano possibile. Si stese di nuovo bocconi, prendendo a strisciare verso l'orlo per arrivare proprio sopra l'ingresso e guardar giù sporgendo il capo. Un paio di volte le assi scricchiolarono sotto il suo peso e Nemecek sentì in quei brevi attimi gelarglisi il sangue nelle vene. Ma seguitò a strisciare fin quando poté metter fuori la testa. Se in quel momento lo slovacco e Gereb avessero per caso alzato gli occhi, si sarebbero spaventati vedendo lì, sull'orlo delle assi, l'intelligente testolina bionda di Nemecek osservare con gli occhi sgranati tutto ciò che accadeva davanti alla casupola. Gereb si avvicinò allo slovacco e gli disse cordialmente: «Buongiorno, Jano».
«Buongiorno», rispose lo slovacco senza togliersi la pipa di bocca. Gereb gli s'accostò anche di più e gli confidò:
«Vi ho portato dei sigari, Jano». A questo annuncio il custode si levò la pipa di bocca ed ebbe un lampo di gioia negli occhi. In vita sua, a quel povero Jano, era capitata poche volte la fortuna di veder dei sigari interi. A lui i sigari arrivavano soltanto dopo che gli altri ne avevano già fumato la parte migliore e più lunga. Gereb tirò fuori di tasca 3 sigari e li mise in mano allo slovacco.
«Ah, guarda, guarda», disse Nemecek tra sé, «ho fatto bene ad arrampicarmi quassù. Se comincia così, con un regalo di sigari, è segno che vuole qualcosa da Jano». E udì chiaramente, per quanto pronunciate assai piano, queste parole di Gereb: «Entriamo dentro, Jano. Non mi piace parlarvi stando qui. Qualcuno potrebbe vedermi. Si tratta di una cosa molto importante. Da me, poi, potreste avere altri sigari, molti. E stavolta di sigari ne levò di tasca addirittura una manciata. Sul tetto Nemecek scrollò la testa, rifletté. Qui, con tutti quei sigari, c'è di mezzo un'infamia bella e buona. Lo slovacco, il cui viso raggiava di beatitudine, entrò nel suo abituro, seguito tosto da Gereb. Anche il cane, rimessosi sulle quattro zampe, sgusciò nell'interno dietro a Gereb. Nemecek ebbe un moto di rabbia. «Ora», brontolò fra sé, «non sentirò più neanche una parola. Tutto il mio piano va a rotoli». E invidiò molto quel cane che, prima che chiudessero la porticina, si era potuto introdurre nella casa di Chiano. Infatti, i due congiurati avevano chiuso anche la porta. A Nemecek venne in mente la favola della strega col naso di ferro, la quale trasforma il figlio del re in un cane nero. E ora avrebbe dato volentieri 10, perfino 20 splendide palline di vetro colorato, se una strega di quella specie lo avesse tramutato per alcuni minuti in un cane nero e Ettore magari in un piccolo biondo Nemecek. In fin dei conti erano dello stesso grado, tutte e due soldati semplici. Ma invece della strega col naso di ferro, lo soccorse un insetto provvisto di un punteruolo, ossia precisamente un povero tarlo, il quale, per nutrire sé e la numerosa famiglia di buon legno tenero, aveva trapanato da parte a parte un asse del tetto. Sicuramente all'inizio del suo lavoro non supponeva neppure quale memorabile servigio avrebbe reso un giorno ai ragazzi di Via Pal. Proprio nel punto roso dal tarlo, l'asse era più sottile e Nemecek vi posò l'orecchio per origliare. Dapprima gli giunsero dei suoni sordi e confusi, ma poco appresso poté con gioia esser certo che avrebbe sentito ogni cosa. Ecco, ecco, Gereb parlava sottovoce e tuttavia udibilmente, sottovoce come se anche lì dentro temesse di gente stranea in ascolto. Egli diceva allo slovacco: «Si tratta di aver criterio, Jano. Da me potrete avere quanti sigari vorrete, però certo bisognerà far qualcosa per meritarli». Jano domandò piuttosto rudemente: «E che dovrei fare?» «Soltanto questo: mandar via i ragazzi dal campo. Non dovete più permettere loro di giocare qui a palla e di buttare all'aria, come a volte capita con le fortezze, eccetera, le cataste del legname». Per qualche istante ci fu silenzio. Nemecek immaginò che Jano stesse pensando. Dopo si sentì di nuovo la voce dello slovacco. «Mandarli via?» «Sì. E perché?» «Perché ci sono altri ragazzi che vogliono venire qui. Ragazzi tutti ricchi. Tanti sigari quanti ne vorrete. E anche danaro». Queste parole fecero effetto. «Anche danaro?» «Sì. Fiorini». I fiorini convinsero del tutto il guardiano. «Va bene», disse. «Li manderemo via». La maniglia girò, l'usciolo si aperse con uno stridio e Gereb uscì dalla casupola. Ma Nemecek in quel momento non era già più sul tetto. Agile come un gatto, si era lasciato scivolare giù, cadendo in piedi. E poi via di corsa, fino al campo, traversando a zigzag le cataste di legname. Il biondino era molto agitato e sentiva che in quel momento la sorte di tutti i ragazzi di Via Pal, l'avvenire stesso del Grund, dipendevano da lui, erano in mano sua. Scorgendo il gruppo, chiamò da lontano: «Boca!» Nessuno rispose. Chiamò da capo: «Boca! Signor Presidente!» Una voce rispose: «Non si è ancor visto!» Nemecek si precipitò con la furia del vento. Bisognava informare immediatamente Boca. Si doveva agire subito, prima che fossero scacciati dal loro territorio.
Barbara Van Urin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.